stata siglata, bisogna dirlo, a un livello diverso da quella degli accordi di Minsk, cioè un accordo fra comandanti militari delle due parti che si combattono, quindi è un po' da capire che piega prenderà. Certo, finora sembra che non abbia retto neanche dai primi minuti dell'entrata in vigore, e naturalmente le accuse vengono rimbalzate da entrambe le parti.
Perché la prima tregua, quella firmata a Minsk in settembre, non ha di fatto messo fine alle ostilità?
La tregua degli accordi di Minsk, appunto, a un livello politico, quindi a un livello diverso da quello attuale, in realtà ha tenuto per un certo tempo e anche per una certa misura la linea di confine tra le due forze in campo non è cambiata dall'entrata in vigore di questa fragile tregua degli accordi di Minsk. Si è continuato a combattere lungo questa linea, ma senza variazioni dei due territori, del territorio occupato dai separatisti e di quello riconquistato dal governo ucraino. Non tiene sul fronte dei combattimenti puri, delle vittime.
Nelle prossime ore dovrebbero tenersi i negoziati tra Kiev e i separatisti filorussi per discutere una tregua più duratura. Allora, da dove partire?
Ci sono dei nuovi fattori, naturalmente, che stanno entrando in campo, o meglio, un fattore preesistente, cioè quello letteralmente economico da parte di Kiev. Questa guerra sta diventando sempre più insostenibile da un punto di vista economico, e c'è anche un altro fattore: l'inverno, che in realtà è già arrivato in quelle regioni. Le temperature scendono, ci sono forti nevicate, le truppe ucraine non sono equipaggiate a dovere per affrontare queste temperature così basse. Quindi stanno entrando questi nuovi fattori che rendono molto critica la situazione di chi combatte sul campo. E quindi è probabile che la volontà da parte del governo di Kiev sia più forte, più determinata nel cedere magari qualcosa alle autorità separatiste.
A proposito di inverno, dopo una prima tranche di pagamenti ucraini per il gas, la Gazprom ha ripreso le forniture di Kiev. Che segnali sono?
Nonostante il gas lungo tutto lo svolgimento di questa crisi sia il grande spauracchio anche per noi europei, quello che abbiamo visto finora è che, nonostante la battaglia dei prezzi, la guerra che si combatte sul campo, il flusso non si è mai interrotto. Forse da questo punto di vista il business è più forte degli interessi in campo, degli interessi dei belligeranti. Quando noi abbiamo ricevuto notizie del riscaldamento che non funzionava in alcune regioni dell'Ucraina, era dovuto non al grande flusso in transito sul territorio ucraino del gas dalla Russia verso l'Ucraina e verso l'Europa, ma a problemi locali legati ai gasdotti locali, legati alla fornitura che diventa difficile per le infrastrutture danneggiate, per la guerra in corso. Da questo punto di vista si può, vorrei dire, ben sperare per il futuro, almeno su questo fronte.
Il premier russo Medvedev, parlando della crisi ucraina, ha detto che le sanzioni danneggiano non solo la Russia ma anche i paesi che le impongono. Che messaggio è?
Questa è una linea che la Russia sta tenendo sin dall'inizio dell'entrata in vigore delle prime sanzioni. Queste sanzioni stanno danneggiando l'economia russa, non c'è dubbio, anche in concomitanza con i fattori economici del crollo del prezzo del petrolio e della caduta del rublo. Indubbiamente danneggiano in parte anche i paesi partner commerciali della Russia.